16 noni.
Schermi diversi, sesta passione.
Piatto ricco, mici ficco per questa nuova puntata di 16 noni che oggi sarà veramente pregna e densa di argomenti, ma è sempre in compagnia di Daniele e Christian, le solite voci che vi accompagneranno per la prossima ora.
Che vi accompagnano sulle nostre radio, ovvero Radio Tigullio, Radio Rovrigo e soprattutto Young Radio, www.youngradio.it, dove potete trovare anche i nostri podcast e tutte le informazioni dedicate al cinema e alle serie TV.
Ma non seguiteci solo sulle radio, non solo sui nostri siti, ma soprattutto e anche sui nostri social, da Instagram a Facebook, dove vi teniamo aggiornati per tutta la settimana su news, curiosità e tanto altro riguardanti cinema e serie TV.
Ma di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di ben 3 film per iniziare.
L'ultimo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, poi andremo un film storico, uno sguardo sulla sfida durante la Seconda Guerra Mondiale tra Stati Uniti e Giappone, Midway appunto, e poi torneremo in Italia, nella nostra capitale, perché a Tor Bella Monaca non piove mai.
Poi ci spostiamo invece a Mezzago con i film di questa settimana, ne abbiamo ben 2, La Belle Époque e il documentario
I Am the Revolution sulle donne del popolo curdo.
Come al solito Corinna per darci il suo punto della settimana su film e attori.
Spazio poi alle serie TV, tornerà Attilio Palmieri da Best Serial per parlarci della nuova stagione di The Crown, mentre tu Christian andrai a parlarci di horror vampiri con V-Words.
Ma rimanendo in tema horror, ma comunque cose un pochettino giallistiche, siamo andati questa settimana alla conferenza stampa del
Noir in Festival.
Noir in Festival, che si terrà tra Milano e Como dal 6 di dicembre, giusto Daniele?
Sì,
tu sei andato?
Dal 6 al 12 di dicembre.
E per finire la nostra Ornella Balsamo, che ci parla di un film horror ambientato nel Far West.
Ho tenuto un'intervista con Roland Pollard.
Oh no, dai, ma è incredibile. E è qui al campus?
Mm-mm. È a Manhattan.
Dicevamo sempre di andare a New York per un weekend speciale. Sarà una cosa fantastica.
Più tardi possiamo fare un giro in carrozza?
Sì.
Se non piove. Lei è senz'altro il più interessante regista d'America.
Questo è il tuo primo incarico importante. Ti andrebbe una chicca?
Cosa? Non posso venire al lunch.
E perché?
Sta attraversando una vera crisi artistica. È una chicca.
Gatsby, mi fa piacere vederti.
Anche a me. Che stai girando?
Sto cercando di creare un moderno noir classico, diciamo.
Ok, capisco.
Vuoi una parte?
Ciao.
Vogliamo procedere? Ehi, ma tieni la bocca chiusa?
Io ho una ragazza, non so se lo posso fare.
19, seconda.
Azione!
Josh, comincia a piovere.
Stop.
Visto? Ce l'hai fatta.
Ehi, Josh.
E non lo dirò alla tua ragazza.
Ashley, ma che succede? Avresti dovuto chiamarmi mezz'ora fa.
È un film da 70 milioni di dollari e Rolly è molto insoddisfatto.
Lo chiami Rolly?
Sì, e io e Ted dobbiamo trovarlo prima che gli prenda una delle sue crisi.
Chi è Ted?
Chi era, il tuo ragazzo?
Sì, è un po' eccentrico. Rolly? Oh mio Dio, lei è Francisco Vega.
È una cosa brutta?
La mia amica la trova la cosa più favolosa dopo la pillola del giorno dopo.
Francisco Vega è in città, al braccio della sua ultima fiamma.
La mia ragazza mi ha mollato per un divo del cinema. Che ci fai qui tutta sola?
Faccio avverare i sogni.
E come ci riesci?
Costo 500, piccolo.
Ti va di fartene 5.000? Mamma, questa è la mia ragazza, Ashley Enright.
Sarà meglio che ti scegli una professione, una così non vive a bocca larga e mano stretta.
Buffa scelta di parole. A quanto pare ha in mano una grossa storia, prende il suo lavoro sul serio.
Non dovrei bere così copiosamente. Divento passionale, aggressiva, assurda. Ciao.
Ciao, Ashley.
Non ti posso parlare adesso.
Che cosa mai ci può essere di tanto segreto?
A meno che non stiano succedendo strane cose.
A meno che non stiano succedendo strane cose. Questa è la vita reale.
La vita reale è per chi non sa fare di meglio.
Doveva essere solo una pidocchiosa intervista di un'ora, invece abbiamo perso tutto il weekend.
Ho in mano una grossa storia.
Togliti l'impermeabile.
Non posso, sotto non ho niente.
Mm. L'ultimo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, racconta la storia di una coppia di giovanissimi innamorati, come avrete capito dal trailer, Gatsby e Ashley, che arrivano nella grande mela perché la ragazza è riuscita ad ottenere un'intervista con Roland Pollard, un regista in crisi.
Noi su questo film ci sentiamo un po' di riferimenti di nomi veri, di registi, di produttori, però chissà se è così o sono solo casualità, Daniele.
Questo solo Woody Allen ce lo potrebbe dire. Dei ragazzi, Gatsby è innamorato di New York, mentre Ashley non la visita dai tempi dell'infanzia, quindi la coppia ne approfitta per trascorrere questo weekend spettacolare insieme nella grande mela, ma purtroppo le cose non andranno come previsto. Infatti Gatsby, che si ritrova a intervistare Pollard senza il ragazzo, verrà trattenuta da questo per svariati contrattempi, e anche il ragazzo che aveva organizzato, i due avevano organizzato tra l'altro una cena con i genitori che non sentivano da tempo, proprio per riappacificare un po' le cose, per presentarsi, e quindi non riusciranno a presenziare, il tutto sotto un tempo che a New York non è proprio il massimo, sotto una pioggia incessante. 49esimo lungometraggio diretto da Woody Allen, che forse passerà alla storia non tanto per il film, che ammettiamolo non è uno dei suoi massimi capolavori, ma personalmente a me è piaciuto molto, ma forse perché è stato uno dei film con la lavorazione, o meglio la distribuzione, più impegnativa. Il film è stato girato nell'autunno nel 2017, sarebbe dovuto uscire l'anno scorso nel 2018, come tutti i film di Allen, il tradizionale appuntamento per tutti gli amanti del regista, ma a causa dell'esplosione del movimento Me Too e delle accuse che vennero mosse verso il regista, l'appuntamento per questo film saltò. Sappiamo tutti poi come sono andate queste cose, lancio di accuse per gli abusi, chi diceva che fossero vero, chi diceva di no, le smentite da parte dei registi e degli amici, insomma questi sono fatti in cui non vogliamo rientrare. Se volete informarvi, internet è piena di articoli, soprattutto per quanto riguarda la stampa americana, che trattano molto approfonditamente e molto bene, secondo me, di questo argomento. Ripeto, non è che non vogliamo prendere una posizione, ma non ci sembra questo il modo.
Giudichiamo solo gli attori. Settimana scorsa abbiamo parlato di Roman Polanski, guarda caso questa settimana parliamo di Woody Allen, entrambi toccati dallo scandalo Me Too.
Ecco, parliamo però un attimo del film. Come abbiamo detto, il film a me è piaciuto tanto. Come sempre Allen parla di destino, come ha sempre, o meglio come spesso ha fatto nei suoi lungometraggi, questa volta di un destino che fa andare le cose come devono andare e permette, diciamo, la possibilità del riscatto, cosa che non sempre viene passata nei film di Allen, a differenza dell'espressione personale, che invece questa è sempre presente in tutti i lungometraggi del regista, e qui non mancherà di esserci. E proprio quando le circostanze potrebbero giustificare, diciamo così, un abbandono al pessimismo, è proprio qui che Allen, dal suo solito colpo di coda, ci riporta verso una speranza, verso un futuro positivo e all'ottimismo. Film che vi consiglio di andare a vedere, cercate, se siete anche voi diciamo reietti ad andare a vedere questo film per il movimento Me Too, a cercare di staccare la figura Allen regista, Allen uomo, perché da Allen uomo, ripetiamo, non lo vogliamo giudicare, ma l'Allen regista, almeno personalmente a me, ha sempre piaciuto. Christian, so che tu forse...
No, ho sempre detto che forse mi piace più da regista che da attore, però insomma, poi ha delle genialità, io ho ancora lo strano caso del signor Zelig, di Mr. Zelig, insomma, che ha fatto veramente la storia del cinema.
E se proprio volete un'altra scusa, ragazzi, New York sotto la pioggia è di una poesia fantastica, quindi anche solo per un po' la fotografia del film merita veramente tanto.
Ha memorizzato ogni posizione di quella lavagna, Layton. Vada a casa.
Credo che passerò la notte qui, signore, se saltasse fuori qualcosa.
Sua moglie non protesta?
Sa come funziona.
Anche mia moglie lo sa, ma protesta molto.
Quando la guerra sarà finita, passerò tutta la vita a farmi perdonare.
Si riposi un po'. Buonanotte.
E se, come me, non amate molto i film romantici e preferite invece in questo caso qualcosa di un po' più movimentato, questo è Midway, film sulla Seconda Guerra Mondiale vista dal punto di vista degli aviatori americani che combattono il 4 e 6 giugno del 1942, quindi dopo la famosa battaglia di Pearl Harbor, i giapponesi. Un film ambientato nel Pacifico, però scritto da scritto e diretto da un regista europeo, e infatti è una delle critiche che viene mossa a questo film.
Esatto, la nuova pellicola di Roland Emmerich, il grande regista noto per i successi come Independence Day, The Day After Tomorrow e da noi passato anche come La Battaglia del Giorno Dopo, si incentra sulla battaglia di Midway, culminata, pensate un po', proprio a metà della Seconda Guerra Mondiale, era il giugno del 1942.
Esatto, perché è stato criticato? Perché purtroppo spesso e volentieri noi europei abbiamo la visione della guerra molto europocentrica e quindi facciamo fatica a capire il punto di vista vero e a portarlo in scena in maniera, come dire, efficace, e forse questa è una delle cose che manca in questo film. Sicuramente non mancano gli attori importanti.
No, infatti volevo dire, per chi non l'avesse ancora capito, che il film si concentra molto bene, già dalle prime immagini e dei primi dialoghi, allo scoppio del conflitto durante la seconda guerra mondiale, tra il Giappone e gli Stati Uniti. Quindi siamo a trattare più quell'altra parte del mondo, la parte appunto pacifica.
Il Pacifico. Infatti il comandante, l'ammiraglio anzi, Nimitz, che è interpretato da Woody Harrelson, l'abbiamo visto tra l'altro qualche settimana fa nella seconda edizione di Zombieland, esatto, che prende il comando di questa flotta e deve quindi contrastare i giapponesi. Però c'è anche da dire che gli uomini americani, dopo Pearl Harbor, sappiamo che lo squadrone americano era rimasto molto molto in difficoltà, e anche erano esausti sia i marinai che gli aviatori, perché facevano dei turni veramente molto faticosi.
Esatto, quindi il film è un crescendo che culminerà, come avrete capito, con un ritmo sempre più intenso, che culminerà con appunto la campagna di Midway, la grande operazione, con al comando il giapponese. Tra i giapponesi c'era al vertice un nome che è diventato storia anche per quanto riguarda la parte televisiva, l'ammiraglio Yamamoto.
Sì, lo conosciamo un po' tutti, è diventato un punto di come dire, della storia della Seconda Guerra Mondiale e anche dei film, poi, quando si parla di film giapponesi contro gli americani.
Quindi si metteva tutto per il meglio per i giapponesi. Poi è storia, ragazzi. Se sapete come è andato a finire, andate a vedere il film, perché comunque è una buona ricostruzione di una battaglia, almeno a noi italiani o noi europei, poco conosciuta. Se invece siete appassionati, se invece non siete appassionati e non sapete come è andata a finire, andate prima a studiare un po' di storia e poi a vedere il film.
Non dico che devo parlare con mio fratello e non mi vuoi dire perché.
Ma che te lo dico a fa, Mauri, dai, mi serve il consiglio, su.
Un consiglio da Romolo.
Sì, ne.
E cioè?
Ah, senti, ho incrociato Samantha col vecchio ieri. Lo sai che è proprio un bell'uomo, ma l'avevo sottovalutato.
Sai che sei proprio stronzo.
Guardi. Ecco il caffè.
Decaffeinato. Corretto.
Grazie.
Insomma.
Voglio fare una rapina.
Tu mi hai svegliato per dirmi questa stronzata?
Ai cinesi. Ti ricordi quella volta che t'ho accompagnato da tuo fratello per le ripetizioni?
Beh.
Ho trovato i cinesi. C'hanno un giro dei sorti, dei prestiti, so tutto. È lavoretto pulito pulito.
Lavoretto pulito pulito? Ma ti senti come parli? Sei impazzito, sai?
Venga, scusa, l'ho fatto prima che volevo.
No.
Allora come? Allora che mi dovevi dire?
Diglielo. Vuole fare una rapina.
Lo passate con la
polizia. Sabato, la metto da sede.
Lo vedi?
Allora arrivano tre.
Ma chi? I cinesi.
Sono pieni tesori di questi Fabie. E li portano direttamente loro. Però so da prendere il contropiede, capito? Che loro arrivano, noi arriviamo e insa aspettano, eh?
Ma arrivano dove questi, no?
Ma che cazzo stai a dire? Tu te vedi troppi firme, capace che ci menano pure.
Ah, hai capito perché voglio parlare con tuo fratello?
Chiove!
Buongiorno. Due caffè, grazie.
Pure guarda il dosso, raga.
Io non ne voglio sapere un cazzo. E non ti azzardare a mettere in mezzo mio fratello, capito? Paga.
E se abbiamo aperto con Un giorno di pioggia a New York, invece qui in Italia, da noi, più precisamente a Tor Bella Monaca, non piove mai.
Anche se il titolo del film non è che abbia proprio a che fare con la pioggia, sveliamo subito qual è il motivo.
Ma era una piccola buttata per divertire un po' i nostri ascoltatori.
Sì, però spieghiamolo il motivo invece del titolo. Si dice piove quando arriva la polizia e si dice che Tor Bella Monaca sia così lontana proprio dalla sicurezza, eccetera, che la polizia non passa mai, quindi non piove mai a Tor Bella Monaca.
Esatto, a Tor Bella Monaca non piove mai. È il film di debutto alla regia dell'attore Marco Bocci, una storia di ordinaria periferia, diciamo, contro il pregiudizio, una realtà che lo stesso attore regista a questo punto dice di aver vissuto in prima persona, e quindi lui ha voluto scrivere questo film che racconta la dimensione umana contro la criminalità. Qui usiamo testuali parole del regista stesso.
Esatto, però gli attori protagonisti di questo film, come avete sentito nella clip, in realtà sono molto disperati. Parliamo della periferia e quindi della disperazione delle persone che perdono il lavoro, e proprio i due protagonisti, che sono due fratelli, uno ordinario, bravo, sempre ligio alle regole, eccetera, però a un certo punto perde il lavoro, mentre l'altro fratello, un po' più scapestrato, insomma, diciamo non un criminale incallito, uno di quelli che fa dei piccoli furti, delle piccole cose, però diciamo un po' più ammanicato nel mondo della criminalità, possiamo dire così. A un certo punto, presi dalla disperazione di non trovare più una soluzione, eccetera, decidono di fare una rapina, e qui però iniziano un po' di dissuasioni che sono molto gag.
Esatto, infatti Bocci stesso ha detto di aver voluto raccontare una periferia alternativa, dove sì, è vero, una piazza di spaccio, nota anche per i fatti di cronaca avvenuti negli ultimi anni, ma anche dove ci sono anche famiglie di sani principi. Lo stesso Bocci dice di aver vissuto, di essere, non dico cresciuto, ma di aver passato parte della sua infanzia in questa zona di Roma, e quindi ha voluto abbandonare un po' i cliché di cui purtroppo alcune zone di certe città vengono sempre bombardati, e quindi ha voluto incentrare l'attenzione sull'amore tra questi due fratelli, quindi spostando un attimo l'obiettivo dai fatti che oramai tutti conosciamo, un qualcosa di più intimo, di un po' più personale.
Esatto, è una storia familiare, è una storia di amicizia, è una storia di comunità, perché poi vedremo nel film che c'è molto della comunità, dello stare insieme, del darsi anche una mano. Comunque, film italiano, forse l'unico film italiano questa settimana in uscita nelle sale cinematografiche.
Noi spingiamo sempre per i film italiani, e chissà, magari dopo, adesso continuiamo col nostro palinsesto, chiamiamolo così, con la nostra scaletta, però poi quando arriverà il momento della nostra stella nel cielo, due domande su Tor Bella Monaca gliela facciamo, dai. Complice il Torino Film Festival, a cui la nostra Cecilia è stata invitata e come tutti gli anni presenzia, non potrà quindi essere con noi qui questa sera, e abbiamo un sostituto per quanto riguarda la parte del Bloom di Mezzago, il cinema d'essai che torna questa settimana dopo averci proposto Parasite settimana scorsa. Quindi diamo voce e spazio a questa nuova voce di Young Radio, una voce nuova, squillante, giovane soprattutto, che ha studiato molto bene questi film da presentare.
Ciao Daniele, ciao Christian, sono Christian, no scherziamo, adesso salutiamo la nostra Cecilia. No, parliamo di Belle Époque, primo film dal 29 novembre al 4 dicembre, proiettato al Bloom di Mezzago, un film francese presentato a fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma, che parla di una vita di coppia giunta ormai quasi al termine, come succede spesso e come vediamo spesso in molte coppie, anche che magari conosciute tra di noi. I due protagonisti, Victor e Marianne, sono sposati, ma mentre Victor vorrebbe vivere nel passato, vorrebbe, addirittura odia il progresso della digitalizzazione, un fumettista che rischia addirittura di perdere anche il suo posto di lavoro, Marianne, psicologa, innovatrice, vuole una vita con nuovi stimoli, ma Victor invece non riesce a dargli e lei lo sbatte fuori. A questo punto il nostro protagonista decide di fare un viaggio nel passato, perché esiste, pensa un po' Daniele, ma non è tanto difficile che possa esistere sul serio, un'agenzia di viaggi che ti fa vivere nel passato. E in quale epoca potrebbe andare il nostro protagonista? Nell'epoca dove conobbe sua moglie, quindi nella Belle Époque francese. francese, che però in questa Belle Époque francese l'attrice che interpreta la sua compagna, oltre a bere un bicchiere di whisky con Hemingway o fare quattro chiacchiere con un personaggio, un filosofo famoso, l'attrice che interpreta sua moglie, lui se ne innamora praticamente, e da lì, insomma, la sua vita cambia e diventa, come dire, il passato che lo porta nel futuro. Film quindi molto carino, è una commedia di quelle francesi che ci fanno ogni tanto ridere, ogni tanto riflettere, al Bloom di Mezzago.
Ma non è l'unico film presente questa settimana al Bloom di Mezzago, infatti vi invitiamo a partecipare numerosi, quindi non sto scherzando, domenica 1 dicembre alle ore 18 verrà proiettato il docufilm, se così lo vogliamo chiamare, I Am the Revolution, il film di Benedetta Argentieri, che tratta del popolo curdo. In mezzo alla guerra e al fondamentalismo sono cresciute delle donne leader che comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita di altre donne dalla schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, passando tra l'altro di villaggio in villaggio per sfidare i talebani. Queste donne praticano la democrazia più avanzata che possiate immaginare nel contesto meno favorevole possibile, quindi sono donne che testimoniano la rivoluzione necessaria ovunque nel mondo. A una settimana di distanza dalla giornata contro la violenza sulle donne, un docufilm che appunto va a descrivere delle donne che forse in Italia non siamo abituati non tanto a vedere ma ad immaginare. Purtroppo in Italia credo che sia ancora molto forte e radicata la figura di una determinate tipologie di donna. Questo film invece va a sfidare questa credenza. Tra l'altro partecipate veramente numerosi, perché ci sarà anche l'incontro con Claudio Iampaglia, giornalista e rappresentante del popolo curdo, quindi un incontro molto interessante, interagirà col pubblico, potete fare domande e ascoltare le sue testimonianze.
Ricordiamo, sono donne, non solamente donne che si occupano di volontariato, ma anche proprio donne che comandano eserciti e quindi, insomma, che mettono la propria vita a rischio in tutti i sensi. Quindi questo è quello che ci sarà al Bloom in questa settimana. Vi ricordiamo di seguire anche le pagine Facebook di Bloom Cinema, oppure di andare sul sito per avere tutte le informazioni e tutti gli eventi, www.bloomnet.org.
Gossipando.
Anche questa settimana in diretta dalla capitale, dalla città più bella del mondo, non solo d'Italia, ovvero Roma, Corinna Spirito, la nostra stella che ci illumina oggi, più che mai ci illumini, perché di stelle o guerre stellari parliamo in realtà. Ciao Corinna.
Certo, sempre, perché poi se non ne parliamo per un po' mi viene tipo, capito, rotolia, cose varie, quindi ogni tanto, no? Dobbiamo tirare fuori queste cose. Allora, peraltro,
sì,
stavolta parliamo di una cosa abbastanza divertente, insomma, perché cosa è successo? Qualche settimana fa la Disney ha insomma ammesso di aver quasi rischiato di perdere il copione dell'ultimo film di Star Wars, L'ascesa di Skywalker, che esce, sappiamo, in Italia il 18 dicembre. Perché cosa è successo? Qualche settimana fa la sceneggiatura originale è finita su eBay, prontamente però ovviamente
riacquistata
dalla Disney immediatamente, perché abbiamo scoperto in questa occasione che evidentemente ci sono proprio delle persone che fanno solo questo, cioè monitorano tutto il web per vedere se ci sono fughe di notizie. Quindi prontamente è stata riacquistata, peraltro è stata messa su eBay per un prezzo abbastanza irrisorio per quello che è in realtà, perché costava 65 sterline. Ovviamente,
ma neanche le fotocopie, scusami.
Neanche le fotocopie, esatto. Quindi probabilmente non l'avevano neanche ancora comprata, perché tu trovi, no, l'annuncio della vendita della sceneggiatura di Star Wars su eBay, neanche pensi che sia vera questa notizia, dici vabbè. Sarà uno che mi vuole fregare 65 sterline, e invece avete perso un'occasione se avete visto quell'annuncio lì. Quindi cosa succede? Loro dicono, insomma, che c'è stato questo rischio, ma non spiegano come è successo, perché la colpa sarebbe di un membro del cast, quindi non vogliono mettere nei guai nessuno e non rivelano. Ovviamente gli americani a questo punto sono impazziti, quindi in questi giorni, se avete un po' seguito, sono andati sulle televisioni americane a giro tutti i membri del cast praticamente, e il regista J.J. Abrams, quindi a turno gli chiedevano: vabbè, ma dai, diteci chi è stato. L'hanno chiesto a Daisy Ridley, che è l'attrice che fa Rey, l'hanno chiesto al regista J.J. Abrams, l'hanno chiesto un po' a tutti e tutti, e insomma hanno detto: no, vabbè, non sappiamo chi è, ma non lo diciamo. Fino a che a The Good Morning Show, mi sembra, Good Morning America, è stato ospite John Boyega, che ha ammesso
che è stato lui.
Cioè, ha proprio,
cioè, si è dichiarato
colpato. Cioè, sì. Cioè, lui ha dichiarato che è stato lui, in una scena abbastanza folle. Lui praticamente stava lasciando il suo appartamento e ha dimenticato questa sceneggiatura sotto il letto, cioè l'aveva appoggiata sotto il letto. Non abbiamo capito bene per quale motivo appoggiare la sceneggiatura sotto il letto, e a quel punto, quando poi insomma ha portato via tutte le sue cose,
ha dimenticato
la sceneggiatura lì sotto. Ma si è proprio dimenticato completamente che esistesse questa sceneggiatura, perché loro avevano già finito di girare,
certo.
Quindi non è che dici: sai, lui è tornato, è andato insomma nell'appartamento seguente e ha detto: oddio, mi sono dimenticato la sceneggiatura. No, ha proprio rimosso completamente che esistesse questo testo.
Quindi con le proprie note magari era anche ancora di più valore, con le note del, insomma, della persona che la stava studiando magari, con
esatto, da quanto ho capito peraltro c'era proprio il nome suo.
Ah, appunto, quindi vabbè, allora, forse si è dichiarato perché non è che c'era molto da fare, ma
esatto, no, ma lui si è dichiarato pubblicamente, ovviamente. Sì, sì. Negli interni lo sapevano tutti, no? Infatti lui diceva: probabilmente l'hanno messa in vendita non perché pensassero che fosse, no, il testo nuovo, ma perché hanno visto il suo nome, quindi ha detto: vabbè, sarà una cosa che appartenuto a lui, quindi varrà qualcosa.
65 sterline? Beh, insomma,
esatto, 65 sterline. Quindi cosa succede? In realtà lui praticamente viene contattato da, lui ha detto, da tutti i più alti nomi della Disney, per essere, come possiamo dire, in maniera
cazziato
lasciato telefonicamente, e lì si è reso conto, no? Ha detto: oh, oddio, cavolo, effettivamente l'avevo dimenticato sotto al letto. Ma erano passate settimane. Lui ha detto addirittura che è stato chiamato anche da Topolino in persona.
Ah, beh, certo.
Quindi ormai insomma l'ha presa a ridere, però diciamo che ha rischiato parecchio, perché peraltro questi attori che lavorano per film, insomma, molto importanti, saghe molto attese, firmano proprio un contratto, sì. Che in cui si assumono le responsabilità se la sceneggiatura o insomma altre notizie in qualche modo vengono rivelate, che è il motivo,
sì,
per
certo,
cui alcuni non parlano del finale neanche a casa,
sotto tortura,
neanche alla moglie.
La clausola di riservatezza, la famosa clausola di riservatezza. Senti, però
esatto,
adesso io invece, che sono un po' maligno, un po' così, quanto secondo te ci può essere invece un po' di pilotata di questa cosa? Ma guarda caso accade proprio sotto l'uscita al 18 del film.
Beh, chi lo sa, questo non lo sapremo mai. Peraltro queste cose succedono abbastanza spesso, quindi viene da pensare, no, che effettivamente possa essere un po' un teatrino, però è divertentissimo.
Vabbè, quello
è divertentissimo perché poi è durato diversi giorni, perché appunto c'è stata proprio un'evoluzione piano piano, no? Si sono rivelati tutti i tasselli, quindi non lo sapremo mai. Però io devo dire che appena uscì questa notizia del qualcuno si era aperto il copione, ho subito pensato a John Boyega.
Ah,
non
così?
Lo so perché.
Così.
Sì, perché anche durante le interviste mi fa proprio
un po' stordito.
Sì, di quello insomma un po' più simpatico, però più con la testa fra le nuvole di tutti loro, insomma, i nuovi
attori,
giovani di Star Wars, esatto.
Sì.
Quindi non lo so.
Non ce ne voglia, non ce ne voglia, è stordito in maniera simpatica, non ce ne voglia, non ci denunci per favore.
No, lui sta simpaticissimo, però dico subito, ma secondo me anche
potrebbe
per
essere lui.
Un po'... come l'hanno presa gli altri, insomma, io ci ho subito pensato a lui, quindi non so Sì, effettivamente ci voglio un po' credere che sia vera questa storia bellissima, però come dici tu, insomma, il dubbio c'è sempre.
Sì, e se certo. Avete visto quella copia su eBay e non l'avete comprata, siete proprio dei polli. Va bene,
questo è il succo del discorso.
Tu ti stai mangiando le mani che l'avresti voluta, di la verità.
Devo dire, effettivamente non l'avrei mai comprata perché non avrei mai voluto lo spoiler, cioè non vorrei mai leggerlo.
Vabbè, comprata, film. Messa lì e poi tenuta
come investimento.
Va bene, grazie Corinna, come sempre ci illumini sulla strada delle notizie che arrivano dal mondo del cinema e delle serie TV, e ci sentiamo settimana prossima. Buon weekend.
Grazie Christian, ciao.
Stai ascoltando? Young Radio Live. Radio. Live.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Disney presenta
Elsa, devi trovare la verità.
Forse scoprirò.
Io credo in te, Elsa, più che in chiunque altro al mondo.
Quello che non so.
Con la straordinaria voce di Giuliano Sangiorgi.
Quello che non so.
Frozen 2, il segreto di Arendelle. Dal 27 novembre al cinema.
01 Distribution presenta
Michelangelo, divino.
Il genio e l'irrequietezza di uno dei più grandi artisti della storia.
Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Il peccato, il furore di Michelangelo. Un film di Andrei Konchalovsky, dal 28 novembre al cinema.
Arriva al cinema il film evento.
Come ti chiami?
Ciro!
La Gomorra, la serie.
Non tengo paura di morire, perché io sono morto già.
Ciro Di Marzio è tornato.
Allora io vero che la serie. Immortale non uccide nessuno.
Marco D'Amore è l'immortale. Dal 5 dicembre al cinema.
Il 20 luglio del 1944 la seconda guerra mondiale in Europa doveva finire perché una bambina di 7 anni aveva ascoltato la voce del cielo.
Io non voglio fare i peccati mortali, altrimenti vado all'inferno.
Iaie, dal 5 dicembre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Young Radio.
Avete fatto peccati e peccatucci? Avete la coscienza sporca? Io sono qui per voi, sono il cardinale Cenerino V e per modiche cifre tutto vi sarà condonato, anche con la finanziaria. Indulgenze un tanto al chilo sull'arcobaleno e l'aeroplano, tutti lunedì alle 18.30 solo su Young Radio.
Gli speciali di Young Radio.
Problemi di quartiere, buche per le strade. Sei un sindaco e non sai come amministrare al meglio la tua città? Ascolta i miei consigli sull'arcobaleno e l'aeroplano e non te ne pentirai. Sono il sindaco di Ponte San Giovanni. Mi puoi ascoltare tutti i lunedì dalle 18.30 su Young Radio.
Il punto di Best Serial.
E come ogni settimana non poteva mancare il punto di vista di Best Serial con Attilio Palmieri, questa settimana ci parli di una serie, non lo so, come la potremmo definire? Storica?
Una serie reale.
forse più reale della realtà, non lo so, cosa succede in questa nuova stagione?
Sì, oggi appunto parliamo di The Crown, una delle serie più prestigiose di Netflix, se non altro perché è una produzione che condivide con l'Inghilterra e sappiamo tutti qual è, diciamo, il rapporto anche di sudditanza culturale che hanno gli Stati Uniti nei confronti dell'Inghilterra, tant'è vero che Downton Abbey, finché è andata in onda, è stata sempre candidata agli Emmy anche quando era, diciamo, a un livello non proprio eccellente. E in questo caso The Crown è proprio quell'operazione di Netflix in cui si rilegge la grande storia del Novecento britannico attraverso la storia della famiglia reale. Era un progetto ambiziosissimo in cui Netflix ha investito tantissimi soldi e che sarà, almeno stando alle loro dichiarazioni, di 6 stagioni, e gli attori principali cambieranno a coppie di 2. Quindi 2 stagioni, salto temporale, 2 stagioni, salto temporale, altre 2 stagioni. Quella di quest'anno, uscita da qualche settimana su Netflix, è la 3ª stagione, che se vogliamo è una ripartenza, perché è la prima stagione della seconda coppia, quindi salto temporale, cambio di attori. Dopo i bravissimi attori della prima stagione abbiamo altrettanto incredibili interpreti anche in questa, perché la regina è interpretata da Olivia Colman, che è freschissima, che ha vinto l'Oscar in realtà è ancora quest'anno, però essendo praticamente nella nuova award season è quasi l'anno scorso, come miglior attrice non protagonista per La favorita di Yorgos Lanthimos. È un'attrice incredibile, una delle migliori attrici al mondo per quanto mi riguarda, che dà alla regina Elisabetta una nuova incarnazione, perché è una donna più matura, una donna di mezza età e che ha tutte le caratteristiche di quella fase della vita, che dà anche appunto un'altra personalità alla protagonista. L'altro attore importante che cambia è quello del principe Filippo, che al posto di Matt Smith vede Tobias Menzies, che abbiamo visto in Game of Thrones, in Outlander e in tanti altri ruoli anche un po' secondari. Lui è un grandissimo attore che anche senza dire alcuna parola riesce a comunicare tantissime emozioni. E infine Helena Bonham Carter, la donna vista tantissime volte nei film di Tim Burton, essendo stata, credo, sua moglie, ora non so se stanno ancora insieme o si sono separati. Indipendentemente, ecco, dal gossip, lei la vediamo nei panni della principessa Margaret, che nelle scorse 2 stagioni era interpretata da Vanessa Kirby, e anche qui l'attrice dona un'interpretazione incredibile, davvero davvero incredibile.
Sì. No, volevo sapere, visto per quelli come me che sono lontani, non l'hanno mai vista questa serie, in che epoca temporale siamo adesso con la 3ª stagione?
Allora, adesso siamo negli anni 60, le scorse 2 stagioni eravamo alla fine degli anni 40, ora sono passati una quindicina d'anni più o meno e siamo negli anni 60. Quindi ci sono tutta una serie di nodi molto spinosi, il cambio dei costumi, rivoluzioni culturali, eccetera, eccetera, e come la corona nel suo appunto storico essere impassibile, cercare di mantenere un equilibrio, uno status quo granitico, deve reagire a questo mondo che cambia, ecco.
Senti, finisci.
Il mio giudizio sulla stagione, per arrivare anche un po' a un'interpretazione, ecco, il mio giudizio sulla stagione è molto positivo, per quanto forse meno positivo delle scorse 2, nel senso che le altre 2 stagioni ci avevano mostrato un percorso dei protagonisti molto molto coerente, molto molto anche strutturato. Ora la serie si è aperta a tantissime questioni, tantissimi personaggi, tantissimi focus che a volte riempiono ciascun episodio. A fare le spese però c'è anche un po' il rapporto tra te e i personaggi, che diventa un po' più fragile, nel senso che non riesci a seguire bene la loro evoluzione, perché di episodio in episodio si passa da un punto di vista all'altro e forse diventa un po', diciamo, friabile la tenuta della storia orizzontale. Ecco, stiamo parlando però sempre di una serie solidissima e ben fatta sotto tutti i punti di vista.
La cosa che mi viene da chiederti, no, un po' da... Io non amo molto queste serie qui e quindi devo essere sincero, sbagliando, non ho mai neanche guardato un episodio. Però una serie attuale, nel senso che poi i protagonisti per la maggior parte sono ancora vivi, ci sono, oltre le storie interne della famiglia reale, anche la società, come hai detto tu, che cambia, ma quanto l'equilibrio qual è? Si vede più, è più incentrato sulla famiglia reale o è alla fine anche una serie storica, nel senso che ci fa vedere quello che è l'Europa poi fondamentalmente di questi anni?
Sì, 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 è una serie molto molto orientata a mostrare con gli occhi di oggi alcuni grandi eventi dell'Europa del Novecento e quale è stato il ruolo della monarchia, ma parlando del passato ma anche parlando del presente, nel senso che il ruolo della monarchia oggi in Inghilterra è molto discusso, molto dibattuto, e alcuni temi tipo tutte le questioni di tipo fiscale, le questioni legate ai patrimoni, le questioni legate a tutta una serie di privilegi anche politici che sono molto molto discussi ora, sono indagati nel passato attraverso la lettura di The Crown, ma parlano sicuramente al nostro presente.
Tra l'altro è di questi giorni lo scandalo di uno dei figli della regina, no? Nel caso, tra l'altro, Me Too, che ha portato all'allontanamento, addirittura quasi al ripudio della famiglia reale. Sarà interessante, fra magari 20 anni faranno una serie su quello che avviene oggi, ma non so se nelle 6 stagioni arriveremo.
Questo non possiamo dirlo, però è molto probabile che ovviamente le ultime 2 stagioni saranno molto legate al nostro presente e non sappiamo ancora fin dove si spingeranno.
Diciamo che la famiglia reale inglese dà sempre buoni spunti per creare.
Sì, di materiale narrativo ce n'è tantissimo.
Va bene Attilio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questo pomeriggio con 16 Noni. Come sempre lo potete leggere su Best Serial, Best Movie, oppure sul suo personale Facebook, Instagram, insomma potete andarlo a cercare, ha sempre delle cose molto interessanti da proporvi, sia nel campo del cinema, delle serie TV, che poi per Attilio a volte raggruppano anche la società e l'attualità politica. Soprattutto a te piace la politica americana?
Molto.
Va bene, grazie Attilio.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Did you hear that too? I think there's something downstairs.
Authorities in upstate New York report a series of attacks called vampire killings.
We need you, doctor. All the victims have been missing a lot of blood.
Oh my god.
So what do we know so far?
This is a modified virus causing DNA transformations.
I need your help, buddy.
I don't know what I've become.
I am your brother. Together we will find a cure for this.
Come, go, go.
The man you knew is gone.
My people and I are not terrorists. And as much right to live as anyone else. Horrible as it will be, this war is also necessary. Blood Nation will prevail.
The infection is spreading faster than any of us could have anticipated.
We're killing this thing.
I'm a doctor. I can help make you better.
I need to feed.
Join in with us. Or die alone.
Era un po' che aspettavo una serie sui vampiri, perché quelle che avevamo visto fino ad ora, tipo Van Helsing, sempre su Netflix, non c'erano piaciute tantissimo. Ci voleva qualcosa di più moderno, di meno catastrofico.
Qualcosa che rileggesse nel giusto modo una figura legata ai film horror che, secondo me, era un po' troppo sottovalutata. Belli negli anni addietro, il Dracula a cui siamo sempre stati abituati, si difendeva bene secondo me anche Blade per quanto riguarda quei film action horror a tema zombie, ma ultimamente, Christian, tu me ne hai tirate fuori una, Van Helsing, a me è proprio
che non
convinto
c'era,
per
che
niente.
Non ci ha convinto per niente.
The Vampire Diaries forse era un po' troppo.
Però qui c'è perché il protagonista è Ian Somerhalder, che era uno dei vampiri di quella serie famosa, e qui torna effettivamente nella veste di ricercatore scientifico che scopre questo virus che infetta gli uomini e che li fa avere una grande voglia di bere sangue, ovviamente, insieme al suo migliore amico Adrian Holmes, nel interpretato da Adrian Holmes, che in pratica rimane contagiato e diventa il capo dei vampiri. Si trovano su due fronti diversi, perché uno cercherà di combattere il vampirismo da vampiro, tra le altre cose, perché anche lui è infettato, e cercherà di trovare una cura.
E qui Blade torna.
Un pochettino. E invece l'altro fratello, come dice anche nella clip che abbiamo appena sentito, anche se in inglese, quindi magari non avete capito bene, è il capo dei vampiri, cioè ne diventa praticamente il capo dei vampiri. In tutto ciò, ovviamente, c'è il governo che cerca di arginare e non solo la possibile epidemia che potrebbe, come sappiamo, poi contagiare tutto il mondo.
Ma il governo che c'è lì, sono pro-vax o no?
Non lo sappiamo. Sicuramente è una serie che era un po' che Netflix non produceva una serie dedicata all'horror, ai vampiri, a questo genere qui. Per ora avevamo visto molti zombie, abbiamo visto magari reinterpretare delle serie un po' più famose, però ci mancava una produzione interessante e con dei tratti anche spaventosi e non troppo action, solamente action,
anche perché, come abbiamo detto poco fa, complice la qualità scadente degli ultimi prodotti che trattavano appunto questa tipologia di creature horror, che non sono secondo me così facili da trattare come si pensa, anche perché appunto, ripetiamo, in ambito cinematografico è stato trattato e ritrattato più volte, quindi si va sempre contro una comparazione inevitabile, e vediamo se Netflix questa volta è riuscita a farcela. Vediamo tornare appunto anche questo Ian Somerhalder,
come diavolo si pronuncia, perché comunque è un team
che secondo me però lui come vampiro è perfetto, questo faccione un po' gonfio con questi occhi
anche un po' pallidi,
glaciali, una carnagione pallida, il capello scuro corto, secondo me lui come è perfetto.
Va bene, quindi ve la consigliamo, uscirà il 5 di dicembre su Netflix, che a dicembre farà uscire tantissime serie, in particolare, come già è successo per Santa Claus, ne abbiamo parlato settimana prossima, molte serie e anche serie animate di Natale, e quindi insomma...
Forse Netflix inizia a sentire un attimo l'arrivo di questo Disney Plus, che sappiamo in America essere arrivato, in Olanda, quindi Netflix diciamo che si sta preparando. Si sta armando con tanti cartoni animati, arricchendo appunto il catalogo Kids con tante piccole sorpresine.
Horror Vacui.
E torna dopo un po' di tempo la nostra Ornella Balsamo, specialista di horror, con il suo blog Horror Vacui. Questa settimana ci parla, come sempre, di un film che vi farà venire la pelle d'oca.
Esatto, allora questa settimana noi parliamo di The Ring, è un film americano diretto da Emma Tammy, che è uscito lo scorso anno, però in realtà è in distribuzione da pochi mesi, da pochissimi. Allora, diciamo che di film horror e non sulle maternità difficili e gli incubi a esse correlati ce ne sono tanti.
Qualcuno l'ho visto anche io, effettivamente. Tipo il Mai Nato, quelle robe lì.
Esatto, però questo è di tutt'altro tipo, fra l'altro appunto propone la variante in salsa western. E quindi viene ambientato in una brulla zona deserta del New Mexico di fine 800 e parla di due madri molto giovani, accomunati dalla prematura perdita di un figlio nel grembo e dal terrore nei confronti del vento notturno, che bussa alle loro porte, assume voce e corpo per tormentarle. Ora, si tratta di un film con veramente pochi personaggi, due coppie, diciamo, di giovani sposate, anche se in realtà le vere protagoniste sono appunto le due donne, perché i mariti appaiono un po' così in maniera marginale. Allora, una delle due è Lizzie, che abita in un piccolo ranch isolato, tutto intorno a letteralmente il nulla, perché quella zona dell'America non era ancora stata colonizzata.
Sì, non credo che ancora oggi nel New Mexico ci siano zone così ampiamente, come dire, abitate, però sì, immagino, esatto, che all'epoca fosse
esatto,
ancora,
ma allora ancora di meno, esatto, ancora di meno. L'altra si chiama Emma ed è giunta lì da poco con il marito e il pancione, perché in dolce attesa, e che si sistema in una casa poco lì vicino. Ora, ben presto la giovane Emma inizierà a mostrare segni di disagio psichico piuttosto forti e apparentemente inspiegabili. Però Lizzy, l'altra donna che prova ad aiutarla, sa più di quanto non li ha vedere, e sa cose che poi verrà anche a sapere lo spettatore a tempo debito, ovvero nel finale, e quindi non scendere in dettagli qui, perché sennò sarebbe un po' uno spoiler, rovinerebbe
No, e poi su un horror, se sveliamo troppo i finali a mozzafiato con la palpitazione, diventa brutto, perché insomma ci arrestano, se non
esatto,
peggio.
Esatto, però diciamo che la cosa importante è che la Lizzy sa appunto che in quel deserto, quando effettivamente tira il vento, porta con sé qualcosa di invisibile, ok, a tutti gli altri, è un'entità malefica, e ci si chiede dove finisca la paranoia e dove incomincia il paranormale. Si gioca molto su questa ambiguità di fondo.
Quindi è uno di quei film dove c'è entrambe le cose, entrambi gli aspetti, un aspetto che è legato alla follia umana, l'altro aspetto quello del paranormale, delle maligne influenze che arrivano, guarda caso, sempre con il maltempo, sì, il vento, la pioggia, i tuoni, le mareggiate.
Esatto, si parla un po' di entrambe le cose, però diciamo che al di là della trama, che è appunto abbastanza complessa e ben strutturata, The Wind è un film interessante per due motivi. Il primo appunto perché è un horror western, quindi ha una commistione di generi che secondo me funziona molto bene. E poi è un film che in tralice racconta quella che era la condizione della donna nello scorso secolo, no? Che era relegata a quieto angelo del focolare, spesso abbandonata a se stessa, vittima di pregiudizi che fra l'altro non sono ancora estinti nel 2019, no, infatti, quasi 2020.
Mentre lo dicevi pensavo che, visto che il lunedì è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e i dati non è che sono molto distanti da quello che hai appena detto, quindi insomma non è una bella...
Non è fantascienza, quindi insomma esatto, la donna veniva considerata debole, facilmente impressionabile, magari vittima di quella che chiamavano isteria, e non magari, che ne so, di un sistema opprimente o di un'enorme solitudine, ecco. però insomma, quindi è un film tra l'altro diretto da una donna, sceneggiato da una donna, interpretato da donne, che parla di donne, quindi insomma...
Vabbè, quindi insomma un film molto, molto interessante. Devo dire che effettivamente di film horror ambientati nel West non ce ne sono tantissimi, spesso sono o zombie o vampiri di
anche
solito.
Se io vi rimando, e qui esce la chicca, a Tremors 4, il miglior film horror ambientato nel western.
Oddio, Tremors e horror, io proprio non riesco a metterli insieme.
Un prequel, ma un capolavoro.
Io non
è molto fine. Allora, c'è un bel western di Sergio Sanchez che si chiama Marrowbone, anche questo sovrannaturale. Poi c'è Bone Tomahawk di Craig Zeller, che parla in realtà più di cannibali. E beh, poi c'è The Witch, che se vogliamo è comunque ambientato più o meno in quel periodo lì, quindi ci sono anche dei film horror western, come avete capito, mi piace il filone.
Ti piace, va bene. Grazie.
D'altronde sei la nostra esperta di horror certo. Tieni un blog dove invitiamo anche i nostri ascoltatori a leggerti Horror Vacui
e poi la pagina Instagram, la pagina Facebook, insomma seguitela, perché è sempre molto molto interessante. E niente, ti diamo la buona serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao Ornella.
Ciao, grazie.
16 noni.
E siamo al momento di parlarvi di un evento che si terrà a Milano dal 6 dicembre, un evento dedicato agli appassionati di film un po' così gialli, noir. Tu, Daniele, sei andato a sentire la conferenza stampa.
Siamo andati alla presentazione della 29esima edizione del Noir in Festival, di cui abbiamo assistito alla presentazione anche l'anno scorso, presenti sempre i due direttori Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, due dei tre. Mancava Gianni Canova, il delegato Yulm, perché, come sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, parte di questo festival si terrà appunto allo Yulm di Milano, festival che già dall'anno scorso e quest'anno si ripete avrà due location, Milano e Como, e il festival parte ricordando gli 80 anni di Batman, grazie al tratto di Lorenzo De Felici, che firma appunto l'immagine dell'anno andando a sostituire quella dell'anno scorso, una reinterpretazione degli zombie realizzata da Gigi Cavenago. Quest'anno appunto invece si apre con questa dedica agli 80 anni di Batman. Abbiamo detto Noir in Festival, festival che tratta appunto di cinema e scritti, quindi anche la parte libri noir. 6 i film in concorso per il cinema, giudicati da una giuria tutta al femminile quest'anno, composta guidata dall'attrice Lucia Mascino, portano in primo piano la nuova onda del cinema sudamericano. Infatti saranno 3 i film appunto del Sud America: il cileno Aragna, il brasiliano Bacarau e l'argentino 4x4, film con registri molto diversi ma tutti fortemente collegati con lo sguardo politico, perché, come saprete, in questo momento la politica sudamericana merita uno sguardo molto attento.
Sì, che di noir e di horror forse non ha bisogno neanche della narrazione.
Insieme a questi, di Aragnes di Daniel Alfredson, l'ultimo film della trilogia svedese di Intrigo, ideata da Håkan Nesser, ospite d'onore che ci sarà quest'anno per la letteratura. Avremo anche il coreano The Beast, remake del classico di un polar come 36, que Deservanese, non parlo il francese, quindi perdonatemi, e il sorprendente film cinese Il lago delle oche selvatiche, rivelazione dell'ultimo film, l'ultimo festival di Cannes.
Esatto.
Altrettanta compatta, tra l'altro, sarà la squadra degli autori letterali. Avremo Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio, Maurizio Di Giovanni, Donato Carrisi, che tra l'altro scherzavano i due direttori del festival durante la conferenza, perché tutti e due se lo vogliono giocare. Carrisi, che sarà quindi presente con una doppia veste, sia letterato per quanto riguarda il suo ultimo film, l'ultimo libro che dovrebbe uscire, sia per quanto regista, sappiamo che è già al lavoro per quanto riguarda il suo terzo film. Non solo film stranieri, anche tanto cinema italiano che mette in gara i suoi finalisti della stagione con il premio Caligari. Quindi avremo il Donato Carrisi, l'abbiamo già detto, avremo anche il road movie di Guido Lombardi, il realismo di Renato De Maria e Claudio Giovannesi, la dark comedy di Vincenzo Alfieri e una graphic novel che diventa finalmente cinema, l'ultimo film di Aigort. Ci sarà anche un curioso intramezzo, infatti verrà inserito fuori concorso il film Il Traditore, l'ultimo lavoro di Marco Bellocchio, che proprio nei giorni del Festival di Milano verrà insignito da Yulm della laurea honoris causa, e quindi il festival verrà interrotto per un pomeriggio proprio per insignire Marco Bellocchio di questa laurea, e il suo film è stato gentilmente inserito nella lista. Tanti anche gli eventi speciali, tra cui l'anteprima della nuova serie TV svedese Stockholm Requiem e l'edizione completa della trilogia Intrigo, di cui abbiamo parlato prima. Comunque veramente di cose da dire ce ne sono veramente tante. Si parlerà anche dell'ultimo film dei Manetti Brothers, Diabolik, in cui vedremo Luca Marinelli nelle vesti del ladro più famoso del fumetti.
Beh, del mondo, perché insomma è stato anche negli anni 70 è stato anche un film. a volte anche un po' preso in giro, insomma, diabolica, soprattutto dal mondo italiano. Comunque va bene, tutto questo comunque lo potete anche trovare sul nostro sito www.youngradio.it, dove trovate anche gli audio della conferenza stampa a cui tu, Daniele, sei stato dopo aver mangiato il buffet.
Non è vero, prima di mangiare il buffet è stato dopo.
va bene. Comunque questa era l'ultima parte della nostra trasmissione, l'ultima notizia che avevamo da darvi noi. Quindi dobbiamo salutarvi, Cristian e Daniele. Vi ricordiamo che potete andare sulle nostre pagine social per mettere i mi piace, seguire tutte le notizie che vi diamo su Instagram. Per esempio, se avete seguito Instagram, c'erano proprio le foto stories di Daniele al Festival Noir. E poi anche potete andare ad ascoltarci sui nostri podcast. Vi ricordiamo tutti gli aggregatori, in particolare Spotify. Se ce l'avete, andate a cercare 16 noni e mettete mi piace. Salutiamo anche le nostre radio, Radio Tiguglio, Radio Rovigo.
Ma soprattutto Young Radio, che ci dà la possibilità di essere in onda. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Ciao!
16 noni. 16 noni.
Schermi diversi, sesta passione.